Allora, con Lorena avevamo pensato di fare così, nel senso che io ho raccolto e letto le domande che sono arrivate e ho provato un po' a, come dire, organizzarle in risposte per temi. Però mi piace perché secondo me ha anche più senso che questo possa essere anche un momento anche di domanda dal vivo, no? Perché quando io leggo una domanda che mi arriva scritta, per esempio, mi verrebbe voglia di fare delle altre domande, no? Per capire meglio quello che mi viene chiesto. Quindi provo a contenere il mio intervento introduttivo in cui provo a rispondere alle domande che mi avete mandato e poi veramente ci teniamo del tempo per dialogare, visto che poi, come dire, siamo anche in pochi, può essere anche una cosa che facilita ciascuno a trovare il coraggio di esporsi o anche appunto di raccontare o di fare un'ulteriore domanda. Pensando a questa sera, volevo partire da qua, da una frase che una di voi mi ha scritto, che secondo me è già un grande punto di lavoro e una cosa che mi ha, come dire, fatto pensare che il lavoro proposto è stato utile. Perché una di voi scriveva, dopo le varie domande, chiudeva la sua mail così: essere genitore è sicuramente l'avventura più interessante che io stia vivendo. E questa cosa secondo me è un po' il cuore, no? Anche di questo tipo di proposta di lavoro insieme, no? Il riconoscere che quello di cui, come dire, ci interroghiamo e di cui proviamo a lavorare insieme è un'avventura interessante per ciascuno di noi. Cioè non è una questione di acquisizione di competenza, di particolari conoscenze, no, che uno deve approfondire, ma riconoscere che è proprio una delle avventure più belle della vita, no? Che oggettivamente è così, no? E questo dà anche un po' lo slancio per appunto sentirsi liberi anche di sentirsi delle, come dire, competenti in questo lavoro, no? Non è che io sono competente perché sono qua e faccio un certo tipo di lavoro, so un certo tipo di cose e voi ne sapete meno. C'è una questione, quella educativa, in cui tutti noi abbiamo delle risorse, delle competenze per il solo fatto di essere delle persone. E che quindi questa cosa ci deve mettere coraggio, ci deve mettere anche proprio una stima di partenza verso di noi, verso anche il tentativo, a volte più o meno a fuoco, che facciamo, come dire, verso i nostri figli, ma nell'educazione in generale, mi viene da dire, perché poi l'educazione non è solo verso i nostri figli. Per cui appunto mi sembrava il modo per partire e per ridirsi appunto che non è una questione di formazione, perché come dicevamo l'altra volta, l'educazione è di fatto lo stare al rapporto, questo è il punto. E la cosa da cui volevo un po' partire, perché in tante vostre domande ritornava un po' questa questione in maniera diversa, ma poi il punto era abbastanza simile. Stare al rapporto con un bambino, no? Allora, l'altra volta abbiamo fatto un po', come dire, anche un'analisi storico-sociologica dell'evoluzione, di come è cambiato nel tempo anche il modo di essere genitori, ma il punto di partenza che tante volte ci interroga è: ma di fondo qual è il bisogno del bambino? Cioè, qual è la necessità, no, che un bambino ci pone, no? Tanti di voi in maniera diversa mi hanno chiesto questa cosa, no? E se io dovessi dire qual è sinteticamente il bisogno che un bambino, un figlio, una persona in crescita ha, è quello di essere nella mente di qualcuno. Mi ricordo un po' di tempo fa che appunto passavo vicino a un negozio di articoli per bambini e c'era una scritta tipo tutto quello di cui tuo figlio ha bisogno, no? E nell'elenco che ci stava sotto c'era fasciatoio ergonomico, carrozzina, tutte le varie pannolini, tutta una lista di cose con poi sotto il prezzo, no? Per dire, con questo pacchetto ti porti a casa la serenità e la felicità per tuo figlio, no? E dicevo, che riduzione, no? Del bisogno dei nostri figli, no? Può essere questa. Ma tante volte, vuol dire, anche noi siamo quasi agganciati più da questo tipo di necessità, questa è proprio molto fisica, molto bieca, però, rispetto al ricentrarsi al punto vero, no? Che quello di cui i nostri figli hanno bisogno è di essere contenuti e tenuti nel nostro cuore, nella nostra mente, lo possiamo dire in tanti modi, no? Io dico di essere nella mente di qualcuno, perché quando sei piccolo hai bisogno che qualcuno ti tenga a mente e tenga a mente i passi che tu stai facendo per custodirli, per accompagnarli, no? Un po' come dicevamo l'altra volta. Anche perché mi allaccio anche a una serie di domande che mi sono arrivate rispetto alla certezza dell'adulto in particolare, perché un po' ne avevamo parlato, ma mi aggancio a questo rispetto anche al pensare a qual è la certezza con cui i bambini vivono, con cui vengono al mondo, perché le certezze noi non ci vediamo solo quando diventiamo grandi o perché capiamo le cose. Ci sono delle certezze della vita che io dico la natura ci dà, no? E un bambino quando viene al mondo una certezza ce l'ha, che è stato fatto da qualcuno, che è nato da qualcuno, che è stato portato da qualcuno, che l'ha custodito e nel custodirlo l'ha fatto nascere, crescere, vivere, gli ha permesso di essere al mondo. E questa cosa è una certezza. Il bambino che nasce e ricerca il seno di sua mamma è, come dire, il bambino che ricerca quello spazio dentro che aveva nella pancia. L'essere custodito è quello che ci serve per stare al mondo, ritornare in quello spazio materno che ci ha custodito. E l'altra certezza che io dico che un bambino ha dal minuto zero della sua vita è che è un soggetto interessante per due adulti, un maschio e una femmina, che lo accudiscono e si prendono cura di lui. Io tante volte mi immedesimo e dico, ma cosa penserà un bambino così piccolo quando vede la mamma e il papà, che soprattutto all'inizio, no? Cioè, fai qualsiasi cosa, cioè corri al minimo vagito, fai tutto quello che ti è possibile per farlo stare bene. Sicuramente si domanderà del, ma questi due grandi e grossi che fanno tutte queste cose per me, cosa dicono di me? Sicuramente dicono del fatto che io sono un grande valore, perché se piccolo come sono riesco a smuovere l'interesse di questi due, evidentemente valgo la pena, valgo qualcosa, no? Quindi io dico sempre, quando devo parlare dell'autostima, che l'autostima parte da lì. Cioè il fatto che io sono un valore parte da questa esperienza, no? Questa certezza ce l'hanno tutti i bambini ed è quello che ricercano sempre nella vita, di essere contenuti in un rapporto e di ricevere uno sguardo dagli adulti, dai grandi, che rimandi loro un valore, che rimandi loro un'importanza, una rilevanza che loro hanno. Quindi le certezze ce le portiamo dietro, ce l'hanno anche i nostri figli, non ce l'abbiamo solo noi, no? E le stesse certezze che hanno loro le abbiamo anche noi adulti, perché se io dovessi chiedere a voi, se noi adulti oggi guardassimo la nostra vita, il fatto che, per esempio, abbiamo cercato ciascuno a suo modo, ciascuno rispetto alle sue strade, un rapporto come quello con la moglie o il marito, in cui essere in qualche modo custoditi, o ricerchiamo nella vita degli amici dei rapporti che ci rimandano al nostro valore, dice del fatto che queste certezze che la natura ci ha dato sono anche i bisogni e le piste che noi usiamo nel vivere. Cioè ci muoviamo nella vita cercando questa roba qua, ricercando quel luogo, ricercando quella casa, ricercando uno sguardo di valore. Lo fanno i nostri figli, ma anche se non ce ne accorgiamo, perché siamo poco abituati a guardare a come ci muoviamo noi nella vita, lo facciamo noi. È una certezza che ci, come dire, che ci accomuna. E quindi un figlio nasce con questa certezza, cioè che sono stato portato da qualcuno e che mi riferisco a qualcuno. Paradossalmente un bambino, prima di dire io, sa dire di chi è. Cioè prima di identificarmi so di chi sono, no? E lo stare nella relazione con il mio papà e la mia mamma, con due adulti, è quello che mi serve per diventare grande. Poi questa cosa si estende quando uno cresce, alla maestra, alla catechista, all'allenatore, agli adulti, però inizialmente, sostanzialmente, il riferirsi e stare nel rapporto con la mamma e col papà è quello che mi serve. Cioè lo stare nel rapporto. E dico, con due genitori, una madre e un padre, adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma io sottolineo sempre che non bisogna perdere il valore di questa differenza. perché una madre e un padre non fanno la stessa cosa per un figlio, non hanno lo stesso compito, anche se tutti e due cambiano il pannolino, portano in piscina, preparano la cena, scelgono i vestiti, no? Non è tanto il fare, ma proprio il compito strutturale per cui un uomo e una donna, nella loro differenza, cioè nel modo di portare l'essere persona che non è uguale, fanno anche rispetto ai figli, no? E quindi il poter mantenere su un bambino uno sguardo che è maschile e femminile è fondamentale. A me capita spesso di lavorare magari in situazioni in cui delle madri sono rimaste da sole perché magari appunto il marito è venuto a mancare, oppure situazioni di separazioni e situazioni familiari complesse. Si arriva sempre a un punto in cui i figli chiedono in qualche modo lo sguardo mancante, no? E allora bisogna andare per esempio a ricercare il maschile per un bambino che il papà non ce l'ha in altre figure che sono maschili, che non sono altre femmine che si occupano di me. Quindi questi due che sono un maschio e una femmina e che sono differenti. Un figlio guarda continuamente a questi due. Noi dobbiamo avere in mente. Siamo molto concentrati sul fatto che noi ci occupiamo di loro, noi ci interroghiamo di come stanno, di come crescono, di che cosa ci serve per farli crescere bene, ma ci dimentichiamo spesso del fatto che innanzitutto sono loro che guardano noi. Una delle cose che i bambini sanno fare meglio è osservare, guardare e conoscere i propri genitori. Loro fanno da quando nascono, sempre questo. Anche se a noi sembra che facciano altro, si facciano gli affari loro, che poi più crescono, meno ti guardano, proprio dici, ma neanche mi fila di striscio. In realtà quello che loro fanno è guardarci costantemente. Quando io faccio la terapeuta familiare, quando devo conoscere una famiglia, capita spesso che magari passo delle ore e mi faccio raccontare dalla mamma, dal papà, qual è il problema, chi siete, perché siete qua, eccetera, e non ci capisco niente. Poi interrogo il più piccolo, tendenzialmente, dico anche un bambino di 4 anni, dico, ma tu? Basta una parola ed è tutto chiaro. Perché loro guardano e capiscono tutto. Perché ci guardano? Perché per loro è chiaro che per crescere hanno bisogno di guardare noi per capire come si fa. Nel guardarci, non è che sono lì a misurare la mamma fa giusto, la mamma fa sbagliato. Quanto fa giusto la mamma rispetto al papà, ma è proprio come se avessero una domanda per cui guardo la mamma e guardo il papà con la domanda del ma come si fa a vivere? Noi a volte ci perdiamo questo pezzo, cioè che la loro richiesta è una richiesta a questo livello, non al papà mi può insegnare un pezzettino della vita, magari anche, no? Il papà mi insegna ad andare in bici. Però io guardo il papà perché voglio capire come si fa ad essere uomini. Guardo il papà per capire come si fa a lavorare, come si fa ad amare il proprio lavoro. Guardo il papà e la mamma per capire come trattano la loro vita e come guardano per esempio i loro amici o come si guardano tra di loro. Per capire tutte queste cose, loro ci guardano. E ogni tanto, io me lo ricordo, non abbastanza spesso in realtà. Dovremmo ricordarci questa cosa, a fine giornata, dire, ma se i miei bambini mi hanno guardato, che cosa hanno visto? No? Che non è tanto una misura, perché poi, appunto, come dicevamo l'altra volta, non è una prima di fare giusto, ma è una questione di tensione. Cioè, se io ho in mente non tanto che hanno guardato, quanto li ho sgridati, quanto sono stata, come dire, attenta, eccetera. Ma se hanno guardato come io vivo la mia vita, c'è una tensione maggiore in quello che faccio, no? Che è innanzitutto per me stessa, ma tante volte capita che noi adulti ci risvegliamo grazie ai nostri figli, no? Che sono i figli che ci domandano una nuova serietà rispetto alla vita, no? Perché quello di cui hanno bisogno è di essere davanti a due adulti, qualcuno chiedeva anche questa cosa, no? Che cosa vuol dire essere adulto? Se io dovessi rispondere a questa domanda, poi non so, la mia risposta personale, vi direi che un adulto è una persona che prende sul serio la sua vita. da tutti i punti di vista, che quindi, come dire, non si ferma se non ha trovato delle risposte importanti, non smette di cercare, non smette di mettersi alla prova. È qualcuno che appunto è serio con tutto quello che riguarda la sua vita. E da un certo punto di vista non è tanto, appunto l'altra volta facevamo una distinzione tra la parentalità e la genitorialità, no? Una delle differenze che secondo me c'è è che nella parentalità, come l'avevamo descritta, la mia preoccupazione è come mi occupo dei miei figli. Come svolgo questo compito, no? Nella genitorialità, secondo me, il vero, come dire, cuore è come io mi occupo innanzitutto di me stesso, perché questo è il cuore della questione, perché se loro ci guardano e ci domandano, ma tu come vivi la tua vita? Non tanto solo come guardi me, poi possiamo parlare anche di questo, ma a me interessa molto di più come tu vivi la tua vita. Il cuore dell'essere genitori è appunto questo esserci. Cioè io sono davanti a te, sono disposto a stare con te mettendo tutto quello che sono le cose buone e anche le cose meno buone. Perché con buona pace di tutti, ciascuno di noi ha una forma che gli è stata data da un papà e una mamma che non so, se io penso i miei perfetti non lo sono stati, no? Magari appunto ciascuno ha i suoi dolori, le sue ferite, ma questa è la mia forma e non avrei questa forma se non fossi passato da lì, no? E quindi quello che loro domandano è appunto essere davanti a degli adulti e l'adulto è quello che fa sul serio con la propria vita e come genitore si mette a disposizione con tutto quello che ha. Quindi vuol dire anche le parti magari più fragili, le parti anche un po' più sbagliate, no? E vi dicevo l'altra volta che l'errore nell'educazione non è un'obiezione, fa parte della partita, no? Qualcuno mi diceva, ma quindi posso chiedere scuse ai miei figli? Ma perché no? No, se io, il punto è che io metto tutto quello che sono senza dovermi difendere nessuna parte, ci può essere anche un momento in cui io ti chiedo scusa perché mi rendo conto che ho proprio sbagliato. E questo non fa venir meno l'autorità, ma mostra il fatto che io come adulto sono di fronte a te, viene da dire nudo, cioè non che tu sai tutto di me, però metto a disposizione veramente tutto, anche il fatto che posso chiedere scusa e domandare perdono per una cosa che ho sbagliato. E credo che questa sia esperienza di tutti, il fatto che i figli siano quelli che più di tutti ci sanno perdonare. Se io come dire, sulla mia pelle ho in mente da chi ho ricevuto più perdono sono sicuramente i miei figli, ma gratis, senza chiedere niente, cioè un istante dopo che magari gli hai urlato contro come una matta, no? E poi se gli dici no, ripartiamo, e loro, ok. Se mi chiedi di ripartire, ci sto, perché quello che mi interessa è star con te, no? Stare in rapporto con te. Mi chiedevate anche delle cose sull'obbedienza. L'altra volta avevamo un po' detto appunto che il passo, no? Soprattutto quando poi parliamo di bimbi un po' più grandi come i vostri, che sono poi dei fanciulli, continuiamo a parlare di bambino, ma avevamo parlato anche del fanciullo. Tanti domandavano: ma come faccio a chiedere l'obbedienza su un passo nuovo? Chi mi dà la sicurezza che sia il passo giusto per quel figlio nel momento giusto, no? Anche su questo, se, come dire, la partita si gioca sul rapporto, ci sta che uno rischi anche di fare una richiesta, come dire, che magari non è perfettamente a fuoco, perché si può tornare indietro, no? E quindi c'è un aspetto di necessario rischio che ciascuno di noi deve fare. Però se io sono in rapporto con una persona e magari gli domando una cosa un po' scentrata, non abbiamo problemi a dirci, no, guarda, Giuliana è troppo. Non ce la faccio, no? E allora ritirare la richiesta, no? E quindi si può e tutti siamo capaci di fare questa cosa. Sicuramente una cosa che viene in aiuto nel lavoro educativo in generale e anche rispetto a questa questione dell'obbedienza, del capire qual è il passaggio che un figlio può fare, il punto è non essere da soli. qualcuno di voi citava nelle domande, l'importanza o la rilevanza che un contesto di vita fa rispetto al lavoro educativo che uno svolge, no? Quindi voi avete scelto questa scuola, per esempio, no? Tra le tante scelte che fate nella vita per i vostri figli, no? Potevate sceglierne un'altra e invece siete qua. E quindi evidentemente scegliete anche un contesto di un certo tipo. Il contesto, secondo me, è fondamentale in un aiuto a ciascuno di noi in questa grande avventura. Ma il primo contesto da non dimenticare è quello tra moglie e marito. Prima ancora di arrivare, come dire, a poi il contesto allargato, il primo contesto, che non manca nessuno, mi viene da dire, è quello dello sguardo congiunto tra una mamma e un papà. Questa cosa è il punto di partenza, no? Tante volte, non so, a me fanno le domande molto di più le mamme, no, come questa platea mostra, e io domando sempre, ma suo marito cosa dice? No, ma lui, lui non c'è, lui lavora, non capisce, no? No, non interessa, cioè, cosa dice suo marito? Oppure tante volte dico, venga pure con suo marito, ne parliamo tutti e tre insieme, no? Ma perché questa cosa, no, quello che dicevo prima, che un bambino ha bisogno di essere guardato da un maschile e da un femminile, dice del fatto che per guardare le cose noi non possiamo togliere una parte. Vale per i maschi, vale per le femmine, eh? Cioè le stesse madri e padri. Cioè che il fatto che ci sia una prima coniugalità, un primo scambio, che a volte è anche uno scambio acceso, perché magari sui figli non si è d'accordo, no? Uno vede una cosa, uno ne vede un'altra. O magari i modi che l'altro usa rispetto al figlio non ci piacciono, ok? Ma sta di fatto che questo per un figlio è un bisogno e una ricchezza, perché quello che vedo io di mio figlio lo vede in maniera differente mio marito, o vede delle cose diverse, no? Oppure mi dice, guarda, su questa cosa molla il colpo che faccio io, e tante volte le cose funzionano meglio. Quindi la coniugalità, per cui moglie e marito che guardano un figlio, la famiglia, gli amici, la scuola, no? Tutto diventa un aiuto a guardare meglio chi abbiamo davanti. L'altra volta vi dicevo, mi ricordo tanti anni fa, una delle mie insegnanti storiche, la professoressa Scabini, diceva che bisogna prestarsi lo sguardo, proprio prestarselo. Che non vuol dire tu non capisci niente, questa cosa è così, tu non hai visto questa cosa, ma è ti presto il mio sguardo, ti do i miei occhiali per vedere questa cosa, io la vedo così, prova a vedere se questo pezzo ti aiuta a guardare veramente quello che abbiamo davanti, perché un'altra cosa che facciamo tantissima fatica a fare è guardare i nostri figli davvero, perché con buona pace di tutti abbiamo un'idea di loro. Abbiamo un'idea di quello che vorremmo che fossero. Cioè, se volete vi racconto l'idea che ho sui miei tre figli, cioè, ce l'ho ben chiara. Cioè, e quando andiamo avanti con quell'idea lì, solo con quell'idea lì, non li guardiamo. Cioè ci sfuggono proprio delle parti. E molto spesso quando agiamo così, loro ce lo fanno capire. Cioè, a seconda dell'età, si dimenano, come dire, o alzano la voce, come per dire, ehi, guarda che, cioè, non so, faccio un esempio banalissimo, io ho un figlio 14enne e mi va il sangue al cervello quando lo vedo che passa 60 ore il pomeriggio davanti al telefono, no? E tutte le volte, no, faccio i miei esercizi del, no, adesso gradisci bene, ci tranquilla. Poi arrivo e inizio come un caterpillar, non riesco a tapparmi la bocca, no? E allora lui adesso mi prende in giro, cioè mi guarda, entro in casa e fa, ce l'ho in mano, sono qua, lo sto guardando da mezz'ora, ho messo il timer, non mi iniziare a dire che tutto il giorno che sto guardando il telefono, perché se guardi di là ci sono già i compiti fatti, e ok, cioè si sente veramente limitato se la prima cosa che mi dice è ti prego non mi rompere le balle, cioè proprio basta, non guardarmi solo per questa cosa qua, no? So, un esempio banale e bieco, però a volte è come se noi avessimo una preoccupazione, un pensiero, no? Che è quello lì in quel momento, e battiamo, no? Sempre lì, sempre lì. un marito, una maestra, un'amica ti può dire: ma ti sei accorta che, invece, non so, ha fatto questa cosa meravigliosa con l'amico, piuttosto che si è interessato di quest'altra cosa, e tu dici: cavolo, ma io no, cioè, non me ne sono accorta perché guardavo solo quel pezzo lì. Quindi da soli non si può educare, da soli non si può guardare veramente un'altra persona, perché è talmente una complessità, un mistero, una cosa così sconfinata, che avere la pretesa di fare questa cosa anche su quelli che pensiamo nostri è veramente una pretesa, una grande violenza a volte diventa. Allora il contesto, l'allargare lo sguardo è fondamentale, per cui anche questo lavoro che, come dire, ciascuno di voi si è messo a fare, no? Cioè, alcuni si sono ritrovati in gruppi a dire: riprendiamo l'incontro, non perché abbia detto le cose più giuste del mondo, ma secondo me questa modalità di scoprirsi rispetto a come stiamo coi figli, alle difficoltà che abbiamo con loro, è una cosa veramente molto preziosa, perché siamo sempre meno abituati a farlo. Siamo più abituati a difenderci, no? A mostrare agli altri che siamo bravi, a mostrare agli altri che non sbagliamo mai, no? Faccio questo esempio stupido: io ho anche un bimbo di 2 anni che ha capito perfettamente che se inizia a urlare aia in mezzo alla strada quando io gli faccio qualcosa si girano tutti e io mi devo fermare. Ah, ben inteso, io non gli faccio, non gli do botte, non lo sto menando, non sto facendo niente, lui inizia a urlare aia aia e in piazza Milano si girano tutti, mi guardano tutte le volte e dico: no, tutto bene. Lui: aia aia aia, così, no? E in quei momenti mi torna in mente quanto è importante lo sguardo che gli altri hanno, perché potrei anche non giustificarmi con quelli intorno, no? Il mio bambino, non sto facendo niente di male, però lo sguardo che gli altri hanno su di noi, o la difesa che dobbiamo avere del fatto che è tutto in regola, sono bravissima, non sto facendo niente di male, tutto a posto, ci prende tantissimo, e questa cosa poi diventa un ostacolo a condividere con l'altro anche la fatica che faccio. Cioè, avere l'umiltà a volte di dire: ma sai che c'è, ma io non so proprio cosa fare con questo figlio, oppure mi fa fare troppo fatica questa cosa, tu come fai? No? Diventa sempre meno frequente questa cosa tra noi. E invece, ed è una cosa che secondo me, come dire, in altri contesti era più facile, ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Okay? Ma perché uno ha bisogno anche proprio di uno spazio in cui ci sia un costante sguardo anche su di me, sulla mia fatica, sulla fatica mia e di mio marito nel fare bene, come dire, una certa azione rispetto ai figli, no? E quindi iniziare già, qualcuno ha segnato, chissà chi è, adesso mi attanaglio le viscere, e quindi, come dire, il fatto di potersi sentire libere di porre una domanda o di porre una questione agli altri è un grande aiuto per i nostri figli, cioè per noi è il nostro compito, ma anche per i nostri figli. Vi faccio questo esempio: mi ricorderò sempre una ragazzina, vabbè, un po' più grande dei fanciulli, era una quindicenne, che era in grandissima rotta con i suoi genitori, un po' che suo padre poi non la sopportava assolutamente, quindi veniva da me per una serie di questioni sull'alimentazione, eccetera. Un bel giorno arriva e mi dice: guarda, ho capito una cosa. Oggi è una giornata grandiosa perché ho capito come risolvere un problema. Vengo sempre qua a dirti i miei problemi, non so cosa farne, ma di questo ti dico il problema e ti dico già la soluzione. Allora, mi sono innamorata del mio compagno, non so che cavolo fare, non so come si trattano queste cose, ma ho pensato: mio papà quando ha un problema, da chi va? Io ho pensato al suo grande amico Giovanni, lui va sempre da Giovanni quando ha un problema. E allora, prima di venire qua da te, ho pensato: questo problema qua lo risolvo con Giovanni, quindi l'ho chiamato, ho detto che vado da lui a fare merenda e parliamo di questa cosa. Adesso con te parlo di tutto il resto. E io mi sono detta: a parte che ho detto bravissima, giusto? Cioè, sentiamo cosa dice Giovanni di questa cosa. Tuo padre va sempre da lui, evidentemente ci vado anch'io se funziona a porgli delle questioni, no? Ma mi sono detta: cioè, persino una ragazzina, appunto, in grande rottura con i suoi genitori, che mi parlava praticamente tutto il tempo male di suo padre, di fronte a una questione importante della vita, torna al punto che vi dicevo prima. Cioè, Cioè, io guardo mia mamma e mio papà come si muovono nella vita, e se lui va appunto da Giovanni, io vado da Giovanni, no? Come questa cosa non viene tolta mai, cioè come il legame, come dire, magari si allunga, si sfilaccia, si irrigidisce delle volte, ma non si rompe, perché questo sguardo che loro hanno su di noi c'è sempre, no? E quindi quanto più anche noi abbiamo una dimensione in cui, come dire, gli altri, chi ci sta intorno, è una risorsa per noi, tanto più lo è per loro. E tanto più lo sarà più crescono, perché più crescono, più hanno bisogno di spazio. Noi non gli bastiamo più, ma giustamente, no? E quindi devono dilatare, come dire, la possibilità di appoggio, no? Mi fermerei qua perché ho già parlato troppo e tu non mi hai dato neanche un calcio.
No, 30 minuti.
Mi avevo detto dammi un calcio quando è finita, è passata mezz'ora, perché sennò poi mi dilungo.
Sono 30 minuti adesso.
L'ultima cosa che dico, perché c'erano tante domande anche rispetto, è un po' una parentesi, però secondo me è importante rifletterci, è rispetto alle emozioni, no? L'altra volta forse nel fare alcuni esempi, avevo detto, non so, della collera, del momento di rabbia, eccetera. E in particolare alcuni di voi mi hanno proprio chiesto non tanto come gestire le emozioni dei figli, ma cosa farne delle proprie. Allora, dico una cosa semplice, cioè se noi vogliamo insegnare a loro che le emozioni esistono e che bisogna occuparsene e che fanno parte della vita, vale la pena che iniziamo anche a fare i conti con le nostre, cioè che non vanno nascoste, che può essere la rabbia, la collera, la tristezza, appunto, anche a volte la disperazione se uno capita anche qualcosa di drammatico, no? Non è qualcosa che per consegnarlo a loro noi dobbiamo mostrarci come delle bamboline di cera che sono perfettamente in linea con la vita e che quindi, come dire, non hanno nessun tipo di squilibrio, perché non è così, perché noi non siamo fatti così, no? Allora, il primo modo di educare anche loro rispetto a queste cose è di non negare le nostre e di imparare, come dire, anche a nominarle, a mostrarle, no? E quindi qualcuno mi chiedeva cosa devo fare, devo metterle? No, è chiaro che non chiedo a mio figlio di 2 anni o di 9 o di 14 di gestire la mia arrabbiatura con mio marito o il fatto che sono per aria per il lavoro, no, non è che demando a loro la gestione delle mie emozioni, ma le posso nominare, le posso dire, no? Io per esempio per il lavoro che faccio, quando mi capita di fare, non so, 10 colloqui in una giornata e tornare a casa, ho imparato, perché all'inizio facevo solo dei pasticci, a dichiarare che io ero cerebralmente morta, cioè nel senso che non, cioè dichiaravo proprio, la mamma non, scusatemi, purtroppo ho lavorato tanto, ho fatto, cioè come dire, sanno che lavoro faccio, non sono lucida, cioè non sono lucida in questo momento, sono troppo stanca, no? Non per dire, quindi adesso fate voi, però ve lo anticipo, no? Infatti mio figlio più grande questa cosa la sente appena entro in casa, e quindi quando suo fratello, secondo fratello, inizia a fare delle cose, dice: ma non l'hai capito che la mamma non ne ha più? Lascia perdere, ne riparliamo domani, no? Però questo vuol dire che appunto uno non deve aver paura anche dichiararsi incapace in quel momento, no? Loro hanno tutta la disponibilità verso di noi, molta più di quella che noi abbiamo nei loro confronti, no? E quindi anche sulle emozioni non avere timore, no? Anche perché più proviamo a negarle davanti a loro, più proviamo a far finta che funzionino, più, lo sapete bene, le mamme poi in particolare, loro puntano esattamente lì. Cioè sembra proprio che prendano la mira e arrivano al punto in cui tu dici: ma perché? Perché di fondo quello che gli interessa è proprio capire: ma tu quando sei in difficoltà come fai? Mi serve sapere la spiega quando le cose vanno tutte bene, mi fai la spiegazione della vita, tutto lineare. Cioè, come ti occupi anche di un momento di difficoltà? Cosa fai? Perché è quello che poi loro sono chiamati a vivere nella vita, no? È quello che interessa, no? Non tanto la teoria, ma in pratica cosa fai? E quindi sono loro che innanzitutto ci puntano, come dire, non ci permettono di scappare da certe fragilità anche. E da un certo punto di vista dico che a volte dovremmo ringraziarli per questo, perché a volte loro sono l'ultima occasione per cui noi magari guardiamo in faccia delle cose importanti della vita, ma che facciamo sempre così. Ma lascialo lì, lasciamolo lì. Questo era un piccolo inciso. Però appunto, chiudendo, se dovessi dire qual è il compito genitoriale che qualcuno mi chiedeva, non è tanto di occuparsi bene dei bambini, dei propri figli, ma essere innanzitutto bene se stessi. Questo è il primo punto. Dico sempre alle mamme in difficoltà, per esempio, che è una mamma che non è felice, una mamma che non è serena rispetto all'impegno che ha col suo lavoro, nella gestione del lavoro, della casa, eccetera, faticosamente, come dire, riuscirà a dare serenità ai suoi figli. Allora, prima di pensare a come faccio a rendere felici e sereni i miei figli, mi devo occupare bene di me. Mi hanno insegnato a usare una frase di Dante a questo proposito, cioè devo avere affetto per il mio piacere, prima di tutto. Cioè devo preoccuparmi di questa cosa. E da questa cosa poi ne sussegue che riesco a occuparmi bene anche di te. Non il contrario. Quindi l'educazione è proprio un'offerta di sé, così, un po' nuda e cruda. Quindi non è proprio questione di competenza, poi posso acquisire anche delle competenze, ma non fanno il cuore della questione. Non avrò risposto a tutto, non sono sicura, però mi sembravano le cose più ricorrenti e più, più fondanti, che mi sembrava importante risottolineare insieme.